Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, la trasmissione del giovedì sera di RadioCittàAperta.it per poter vedere una realtà al di là di quella artificiale contro le fake news e poter, come dire, cercare di raccontare i fatti in un'epoca storica che definire complicata veramente gli si fa un complimento. In studio a tenermi compagnia fino alle ore 22 il collega e amico Alessio Ramaccioni. Ciao Alessio, buonasera.
Buonasera, buonasera a te e a chi ci ascolta.
Allora, questa sera comincia, così è nelle nostre intenzioni almeno, una serie molto breve, un ciclo breve di puntate dove una parte di Anubi è dedicata a, come dire, ospitare delle voci contro la guerra, partendo dallo spot che avete sentito poco prima dell'inizio della sigla di Anubi, delle Bengals, insomma, che conosciamo tutti quanti. Avete sentito la nostra Santa Spena che recitava nello spot Voci contro la guerra il famoso discorso sulla pace, la poesia di Jacques Prévert, e dove appunto si dice una delicata questione di denaro. Alla fine la guerra spesso ma sempre quella, una delicata questione di denaro, e allora essere voci contro la guerra però nel 2025 non è così semplice. Tra putiniani iscritti al libro paga della Russia, tra atlantisti che fanno sottobanco affari per comprare le armi, ebbene ci si trova tirati per la giacchetta da una parte e dall'altra quando ovviamente si esprime la propria posizione. Persino un pensiero che dovrebbe essere condiviso e universale come facciamo la pace, andiamo verso le pace, che le nostre parole e le nostre azioni siano parole ed azioni di pace, dall'una e dall'altra parte vengono fraintese, vengono trasformate, e ci troviamo così anche noi iscritti a un ruolo o all'altro. E allora che cosa abbiamo voluto fare, Alessio? Abbiamo voluto pensare a, come dire, invitare qui in radio delle voci che davvero si sono spese in questo periodo, ma anche altre volte, insomma, lungo il corso della loro vita, nei confronti della pace, a favore della pace. In un periodo così complicato come persino essere a favore della pace non si capisce bene, allora ti dicono subito: ma quindi sei da questa parte o dall'altra? Come dire, cerchiamo un po' di tirare il bandolo della matassa e cerchiamo di fare chiarezza su che cosa voglia dire essere una voce di pace.
Anche perché le voci sono levate negli ultimi anni a favore della pace. Poi in realtà, voglio dire, essere pacifisti è sempre stato un qualcosa che faceva riferimento a categorie ben precise. È considerato o essere una sorta di sciocco ingenuo che non conosce come funzionano le regole della storia, oppure essere invece un finto pacifista che invece, parlando di pace, sostiene tesi avverse a quella che è la verità con la V maiuscola. L'esempio più lampante è quello che hai fatto tu, quando nel 2022 la Russia invase l'Ucraina al termine di una complessa vicenda che andava comunque analizzata, compresa, capita, contestualizzata. Nessuno, no, ha mai detto che Putin ha fatto bene a invadere l'Ucraina. Chi chiedeva un intervento della politica internazionale, perché la prima cosa dovesse essere fatta fosse bloccare la guerra, i combattimenti, morti, bene, lì questo tipo di discorso era tacciato in Italia, appunto, come tu ricordavi, come un approccio filo russo e putinista, con tanto di azioni abbastanza spregevoli. Se ricordiamo ad esempio l'elenco dei putinisti d'Italia che fu pubblicato su un'importante testata italiana, no? Additando gente che invece si limitava a dire non incitiamo l'Ucraina a combattere, perché a parte che muoiono loro per noi, ma poi non può vincere la guerra contro la Russia. E poi questo, quello è all'inizio, perché poi adesso Valentino sta cambiando il discorso, non è più ucraini combattete, noi vi armiamo, adesso siamo noi che dobbiamo armarci.
Infatti tu, allora, Alessio, tu giustamente stai entrando nello specifico, però così diventa di nuovo una questione di esame che noi facciamo il giovedì sera su Anubi, eccetera, eccetera. La voce contro la guerra, però, è, partendo da un dato reale specifico di politica di quello che sta succedendo, la guerra russo-ucraina, è ovvio, quello è giusto.
Ma anche a Gaza.
Ma anche a Gaza, è un parte dal dato reale per volare un po' più in alto e chiedersi nel 2025 che cosa voglia dire essere una voce contro la guerra. Che cosa e come si può essere una voce contro la guerra senza essere tirati da una parte o dall'altra? Allora, per farlo andiamo con il primo ospite, l'autore, scrittore, attore Monio Vadia, che gentilmente si è, come dire, prestato a essere nostro ospite questa sera a Radio Città Aperta. Che cosa facciamo? Andiamo in una breve pausa musicale, noi lo contattiamo e ritorniamo in diretta cominciando questa chiacchierata di voci contro la guerra. Sfumo gli MGMT con Little Dark Age, piccola pausa musicale che mi ha consentito di telefonare al nostro primo ospite che abbiamo in collegamento qui a Voci contro la guerra. Dunque salutiamo e ringraziamo per essere qui a Radio Città Aperta.it l'attore, autore, insomma non ha bisogno di presentazioni, Moni Ovadia. Ovadia, grazie mille per essere qui a Città Aperta.
Grazie a voi per il vostro invito e un caro saluto ai vostri ascoltatori.
Allora, Ovadia, partiamo da un po' dove è nata l'idea di questa piccola serie di chiacchierate con delle voci che sono, abbiamo ritenuto essere importanti contro la guerra, ovvero con il nostro spot appunto Voci contro la guerra, letto dall'attrice Santa Spena, che parte da una brevissima poesia di Prévert, Il discorso sulla pace. Allora, Ovadia, ce lo andiamo a sentire, ritorniamo tra 60 secondi in studio e poi cominciamo, appunto, partendo proprio da questo spunto comune, a fare un po' una breve nostra chiacchierata su Voci contro la guerra.
Volentieri.
Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
E rieccoci dunque qui, ritornati in diretta a Danubi nella sezione Voci contro la guerra.
Allora, Ovadia, questa era la poesia di Prévert, Le discours sulla pe, mi perdonerà la pronuncia francese veramente non impeccabile, in cui un politico, parlando alla folla e riempiendosi la bocca in maniera retorica della pace, per un momento stordito dalla sua stessa retorica, rimane a bocca spalancata e dentro la bocca mostra la carie. Le sue parole di pace nascondono la delicata questione di denaro. È così anche per analizzare, nonostante siano passati diversi decenni dalla poesia di Prévert, vale ancora, secondo lei, questo tipo di analisi, o almeno cominciare da questo tipo di analisi per vedere i tempi in cui stiamo vivendo?
Ma Prévert è sempre una suggestione affascinante, un poeta così insieme delicato e così pregnante. C'è un detto francese sul quale possiamo riflettere, che è l'argent fait la guerre, i soldi fanno la guerra, che può essere anche ribaltato, la guerre fait l'argent. Oggi le guerre producono grande guadagno economico a quelle strutture multinazionali o finanziarie che di guerra campano. Nessuno farebbe una guerra in perdita economica. Quelli che ci perdono sono sempre gli ultimi, i poveracci, quelli che muoiono sotto le bombe, o quei giovani che vengono mandati sensatamente a combattere. E questo è quello che penso io. Adesso questo spirito guerrafondaio che ha preso la dirigenza europea, che a me sembra intanto totalmente incapace, non ha saputo fare niente di intelligente per uscire da questa congiuntura, avrebbe potuto svolgere un ruolo importante, non l'ha fatto, perché abbiamo dei governanti europei che sono incapaci e imbelli, e la guerra, agitare lo spirito della guerra, serve loro a salvare diciamo la propria poltrona, niente più che questo.
Ovadia recentemente, insomma, a inizio mese ci sono state delle manifestazioni di segno opposto. L'opinione pubblica si è divisa, potremmo dire che nella terra dei Guelfi e Ghibellini il dividersi sulle questioni fa un po' parte dello spirito nazionale. Questa volta però le piazze, nelle piazze si sono ritrovati, nelle piazze contrapposte, nelle piazze differenti, si sono ritrovate anche persone che magari nel quotidiano hanno condiviso un percorso sociale, politico, anche comune, fino però ad arrivare a questo momento in cui poi quando c'è stato da scegliere che parte stare, anche se è un'espressione che insomma non mi piace molto perché esemplifica molto, taglia molto con l'accetta, si sono ritrovati in due parti differenti. Questa cosa che le sto dicendo è resa, diciamo, in maniera grafica, secondo me, molto bene dal vignettista Vauro, che pochi giorni fa, insomma, ha fatto una vignetta dove il suo classico personaggio proprio riconoscibile di Vauro sta andando alla manifestazione della pace con la bandiera arcobaleno e sul suo cammino in direzione contraria incontra un altro personaggio iconico dei fumetti del disegno, ovvero l'operaio Cipputi di Altan. E Vauro, è il personaggio di Vauro, dice a Cipputi: "E Cipputi, ma dove andate? Per di qua?" Perché Cipputi con un'altra compagna operaia stanno andando con la bandiera dell'Europa, evidentemente nella piazza di Michele Serra, eccetera eccetera. Che cosa vuol dire questa vignetta però? Mostra che è vero, stanno andando in posizioni differenti, in posti differenti, ma come si rivolge uno all'altro vuol dire che c'è una sorta di amicizia, si sono riconosciuti che fino magari a quel momento hanno fatto delle battaglie comuni. Ecco, una cosa particolare, e lo chiedo a lei, Ovadia, in queste piazze differenti, lei ha visto proprio una contrapposizione o però vi erano delle persone che in un'epoca di diverse sfumature hanno scelto una piazza o l'altra, magari persone, ripeto, che fino a quel momento per altre questioni, per altre battaglie, magari hanno condiviso anche la medesima posizione?
Guardi, io credo che la piazza per l'Europa sia stata una piazza profondamente ambigua. Nella cultura progressista, nella cultura della sinistra, la guerra è sempre stata respinta e non c'è bisogno per respingere la guerra di essere dei marxisti trinariciuti. Quando i nostri padri costituenti hanno scritto questo documento, che a mio parere è sacrale, all'articolo 11 hanno messo una parola molto molto chiara: l'Italia ripudia la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Non c'è una guerra giusta. Le controversie internazionali si risolvono facendo paziente ricorso alla diplomazia. Prendere il detto dei romani, si vis pacem para bellum, è un po' una truffa, perché i romani avevano un impero e si sa che gli imperi non accettano i dissensi, ma quello slogan è uno slogan imperialista, al quale è giunta l'ora di contrapporre, chiamiamolo uno slogan, per entrare in una nuova epoca. Si dis pacem para pacem.
E poi Ovadia la saluto, sono Alessio De Maccioni in altra voce della trasmissione. E poi Ovadia, lei giustamente si è riferito all'articolo della Costituzione chiarissimo, lampante, si è riferito alla cultura progressista di sinistra, ma di una sinistra ampia, no? Perché comunque le varie tradizioni della sinistra tutte riportano più o meno alla pace. Eppure più passa il tempo e più è difficile fare un discorso di pace che sia compreso, magari non tanto dalla società, no? da quelli che poi subiscono gli effetti della guerra, no? Vostre le guerre, nostri morti, diceva lo striscione di una manifestazione qualche anno fa, secondo me molto esplicativo. Però effettivamente, faccio l'esempio pratico della guerra in Ucraina, è dal 24 febbraio del 2022 che il discorso di chi dice si vis pacem para pacem è tacciato di volta in volta di discorso di parte, discorso ingenuo, discorso sciocco, discorso fuori dalla storia. E questo da una una pletora veramente bipartisan di voci.
Mi scusi, ma io ho... Questa è la posizione del mainstream.
Esattamente.
La guerra in Ucraina, se si vuole fare un'analisi della guerra in Ucraina, bisogna fare un'analisi critica seria. Alcuni studiosi americani l'hanno fatta, non mi riferisco a studiosi russi, americani. Cito il caso del lucidissimo economista Jeffrey Sachs, che oltretutto è stato anche, ha collaborato anche con progetti di segno, in passato, di segno conservatore e anche di segno reazionario. Ma Jeffrey Sachs, di fronte a questa guerra, ha preso una posizione adamantina. Basta andare a sentire il suo discorso al Parlamento europeo, dicendo: non andate a Kiev a parlare, andate a Mosca a parlare. Secondo, la guerra per molti osservatori, fra cui militari di altissimo livello, come il nostro generale Fabio Mini, che è stato capo di Stato Maggiore della NATO Sud-Est, che si leggono le analisi approfondite, non la contrapposizione ideologica aggredito-aggressore, data a priori come scelto già l'aggredito all'aggressore, ma andare a capire che cosa è successo dal 2014. Andare a capire perché la NATO ha raddoppiato il suo territorio andando proprio a lambire i confini della Federazione Russa. C'è un librino, per esempio, di uno studioso americano che si chiama Benjamin Abelow, che si intitola Come l'Occidente ha preparato la guerra in Ucraina. Quindi o si vuole andare non a un discorso da talk show, perché nei talk show non si impara niente, non servono a niente. Le grandi analisi critiche si trovano nei libri, si trovano sulla rete, e bisogna andare a leggere le analisi critiche di studiosi che si occupano di queste questioni, non solo per competenza, ma da anni si occupano di queste questioni. Poi arriva il giornalista di turno che ha preso una posizione perché tiene famiglia.
Esattamente.
Perché lei, lo dico apertis verbis et rotundo, lei non scrive sul Corriere della Sera se ha una posizione diversa dal mainstream. Non si scrive su Repubblica se hai una posizione diversa dal mainstream. Allora, chi sa quel bellissimo posto di lavoro ben retribuito, sceglie da che parte stare. Ma è una questione di scelta di fazione. Io, personalmente, io Manio Vadia, sono un teatrante che campa del suo lavoro, non ho santi in paradiso, non ho tessere di partito, non ho interessi di parte. Quello che dico lo dico perché lo penso, magari mi sbaglio anche, ma sicuramente non sono influenzato da ragioni di convenienza personale, perché io dalle mie posizioni, in particolare quella sul Medio Oriente che riguarda l'annoso conflitto israelo-palestinese, io ho preso la parte totalmente del popolo palestinese, denunciando il sionismo come un'ideologia criminale, genocidaria. Non ho tratto nessun vantaggio per me,
anzi
ho ricevuto solo danni.
E questo è molto evidente. Volendo tornare a quello che è un pochino il filo rosso di questa trasmissione, le faccio quindi una domanda sulla base, quindi per riuscire a imporre, a far sentire delle voci contro la guerra, bisognerebbe provare a tornare alla complessità dell'analisi, perché più si semplifica, potrebbe essere questo già un primo punto, più si semplifica e più viene fuori quell'approccio mainstream e fazioso, che è quello che tacita il confronto sull'Ucraina, tacita il confronto sulla Palestina, lasciando spazio solo alle posizioni che poi sono quelle di convenienza.
Cioè tu dici Alessio, la via della semplificazione, sebbene possa sembrare neutra, porta o tende più alla guerra.
Potrebbe essere questa un modo di vedere la cosa, Ovadia?
Esattamente, bisogna accogliere la categoria della complessità e bisogna confrontarsi con gli studiosi, non con i giornalisti. Noi abbiamo bisogno di persone che ci raccontino tutto il formarsi del conflitto, il formarsi, le ragioni, ma non solo le ragioni, l'analisi critica, perché io ho sentito ripetere come una letania idiota: Israele deve difendersi. Israele sono decenni che non si difende, ma aggredisce, perché il popolo palestinese è stato sottoposto ad estorsione. Basta andare a farsi un viaggio lì. Solo che chi la questione israelo-palestinese la deve descrivere avendo un partito preso. Io ho visto tanti ultimamente cambiare la posizione. Per anni sono stato isolato, non solo io, ma anche per esempio associazioni come Assopace Palestina della grandissima Luisa Morgantini. Siamo stati isolati noi che segnalavamo quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. Sono 40 anni che lo segnalo. Ricevevo insulti, maledizioni e nel migliore dei casi i progressisti mi dicevano: tu sei un estremista, si sa. Ma non davano alle mie parole lo spazio per essere accolte ed essere criticamente affrontate. C'era già il muro a priori. Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente. Falso. Perché una democrazia non opprime un intero popolo, non occupa le sue terre, non gliele ruba, non viola sistematicamente ogni risoluzione dell'ONU. E ogni risoluzione della Convenzione di Ginevra. Non è una cosa che fa una democrazia. Però queste cose qui sono state respinte a priori. Io ho segnalato in articoli, in saggi, queste cose, ma io sono un teatrante che è anche un attivista per i diritti. Ma persone ben più autorevoli di me hanno fatto vedere queste cose, incaricati dell'ONU. Ci sono stati degli studi dell'ONU su quello che succedeva in quello scacchiere, e i quali sono stati, le loro relazioni dettagliatissime sono state bloccate dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza, perché gli Stati Uniti sono stati sodali di Israele, non potevano essere interlocutore. E addirittura oggi ci sono molti autorevoli studiosi statunitensi che dicono che la politica mediorientale degli Stati Uniti d'America l'hanno fatta i governi israeliani.
Ovadia,
erano, prego, prego.
Ovadia, senta, io una delle analisi che abbiamo letto in questi giorni dopo lo svolgimento delle manifestazioni nelle due differenti piazze è stata, e ritorno un po' alla suggestione del mio collega Alessio Ramaccione all'inizio, cioè il fatto che ormai sono anni da quando è cominciato questo conflitto che appena apri bocca subito vieni iscritto tra i putiniani, gli atlantisti e questo e quello, senza, e quindi questo si allaccia alla complessità eccetera eccetera. Ecco, una delle analisi che abbiamo letto in questi giorni è che aver espresso contrarietà al programma Rearm Europe, che adesso vabbè ha pure cambiato nome, però insomma è nato come Rearm Europe, ovvero, lo ricordo ai nostri ascoltatori, 800 miliardi in 4 anni distribuiti nei diversi paesi dell'Unione Europea volti al riarmo eccetera eccetera, l'opporsi a questa visione e a questa ingente spesa volta al riarmo piuttosto che al welfare eccetera eccetera va contro e quindi esprime un'idea contraria tout court proprio all'Europa e all'idea di Unione Europea. Noi infatti era proprio lì dove volevo arrivare. Lei che cosa ne pensa?
Posso dirle una cosa? Nessuno risponde alla dignità dell'argomento. Se io dico, voi dite date le armi all'Ucraina perché l'Ucraina si deve difendere dall'invasore russo, e una volta in televisione ho fatto una domanda, e ai curdi perché non diamo le armi visto che il sultano turco li sta massacrando da decenni? Li abbiamo fatti combattere quando ci serviva contro l'ISIS e poi li abbiamo mollati. Allora, crediamo ai diritti dei popoli, e il diritto del popolo curdo dov'è? Allora, la falsa coscienza e la retorica dell'Occidente è lì da vedere. L'Occidente è ancora colonialista e razzista. Allora, l'evento del 7 ottobre è stato analizzato a ricercare vittima per vittima, episodio. I palestinesi subiscono questa violenza da decenni, con tutte le operazioni in margine, protettivo, piombo, fuso. Però il problema è questo, che se uno è bianco caucasico allora conta come individuo, se invece è semita o altro è massa indifferenziata. E io a Granarolo, dove c'è una fabbrica di arti artificiali, andando a parlare della questione israelo-palestinese, ho visto un bambino amputato a tutte e due le gambine appena sotto il ginocchio, che giocava con dei balocchini, perché lui è un bambino. E quel bambino è stato amputato bilateralmente senza anestesia. Allora, io per esempio subisco un bombardamento sui profili YouTube di una signora, un'ebrea romana, che mette i due bambini che sono stati uccisi o sono morti, quei due bambini con i capelli rossi, migliaia di volte, con una musica melenta, l'americana, eccetera, fatta apposta. Non c'è mezza immagine per un bambino palestinese, e ne sono morti migliaia e migliaia. Quindi c'è già un cortocircuito a mente. L'Occidente è razzista, colonialista e razzista ancora oggi.
Ovadia, per provare, anche se è difficilissimo, ci rendiamo conto, a concludere il ragionamento, ci avviciniamo alla conclusione di questa trasmissione, sulla base quindi di tutte queste considerazioni che sono assolutamente realistiche: l'Occidente è democratico con chi è uguale a lui e con chi è simile a lui, con chi è diverso da lui è tutto fuorché democratico. Come si fa oggi, in che modo si può oggi essere una voce contro la guerra in questo contesto, in questo contesto sociale, politico, economico, mediatico, quello dell'Occidente, e provare ad essere ascoltati? Qual è un modo? Perché pare veramente difficile.
Allora, la mia opinione è che non si debba mai cedere né alla stanchezza né al cinismo, e continuare dovunque sia possibile a continuare a dire le cose in cui si crede, che sono state viste, su cui c'è una documentazione interminabile. Io, per vedere cosa hanno fatto gli israeliani in quello scacchiere, non ho bisogno di andare a vedere dei siti palestinesi o arabi. Basta che veda il sito israeliano di difesa dei diritti umani, che si chiama Beit Shelem. Vedo tutte le violenze perpetrate dall'esercito israeliano contro il popolo palestinese, in particolare i suoi soggetti più deboli. Basta che ascolti le conferenze o legga i libri del professor Ilan Pappé, grandissimo storico israeliano, del giornalista Gideon Levy di Haaretz israeliano, che segue le violenze perpetrate dagli israeliani contro i palestinesi da 40 anni giorno dopo giorno. Per capire che si tratta di un genocidio, non ho bisogno di leggere siti di centri sociali, basta che legga i contributi del professor Amos Goldberg, che ha definito ciò che gli israeliani fanno ai palestinesi a casa genocidio. Professor Amos Goldberg è professore di storia dell'Olocausto nella sezione storia ebraica dell'Università Ebraica di Gerusalemme.
Ovadia, la sua posizione è molto chiara. Come si può essere, chiedeva il collega Ramaccioni, al giorno d'oggi, un periodo così difficile, sotto tanti punti di vista, una voce contro la guerra? E lei, insomma, il suo punto di vista, come lo è lei, ce l'ha spiegato in maniera netta, in maniera chiara. A noi non rimane che ringraziarla per il suo contributo, salutarla, insomma, e ringraziarla ancora, stavo dicendo, per essere intervenuto qui a Radio Città Aperta. Ovadia, grazie davvero.
Grazie anche per l'impegno reale e per la pace che lei ha sempre messo in campo.
Grazie a voi per l'invito, ancora ai vostri ascoltatori tutto il mio affetto e l'attenzione. Grazie.
Una buona serata, Ovadia. Grazie.
Di cuore.
Ed eccoci tornati dopo la chiacchierata, Alessio. Insomma, è una chiacchierata dove il nostro ospite, il nostro interlocutore,
che grande forza che ha,
è esattamente quello che ti volevo dire. Proprio che voce, voce contro la guerra. Lui è proprio una voce. Lui è proprio una voce. Sarà anche il, come dire, il mestiere, insomma, esercitato da una vita con il teatro, ma veramente sentire questa voce non può lasciare indifferenti, ecco.
Anche perché poi lui, tante volte, questa sua nettezza, questo suo punto di vista, che io condivido parola per parola, lo ha portato in contesti Valentino, terribili, quelle trasmissioni, quei talk show che lui giustamente ha definito inutili e grotteschi, anzi grotteschi lo dico io, dove la risposta è già preconfezionata e le figure come Monio Vaglio, come altri pacifisti, sono chiamate un po' per fare le macchiette, no?
Bravissimo, esatto, ed è per questo che lui infatti diceva inutili, lui che l'ha sperimentato sulla propria pelle, cioè in questi dibattiti alla fine la voce che dice studiamo, che cita autori, che come dire, addirittura si prepara stralci di libri o passaggi di ragionamento per mostrare come in maniera addirittura logica si possa arrivare alla propria posizione, nel casino generale, nelle urla generali, perdono il senso di... Hai detto bene tu, diventi quasi una macchietta, diventi il filosofo, diventi, capito? Che dice le parole di filosofia, mentre la pratica, e torniamo a quello che abbiamo detto proprio con Ovadia prima, ha bisogno di semplificazione, di essere asciutti, veloci. Tu invece parli, citi, porti citazioni, ti perdi.
Però un'altra cosa importante ci ha spiegato Monio Ovadia, che le informazioni... E
ci sono,
reali,
ci sono.
Sono veramente a disposizione di tutti, tanto più di questi tempi. E chi le ignora, le snobba o le mistifica con dei discorsi falsamente retorici, fa poi la fine del politico, della poesia di Prévert, che mostrava la carie della sua poca credibilità. È molto bella questo primo episodio,
sì,
del,
sì,
ciclo Voci contro la guerra,
sì, perché è stata davvero una signora voce
che ringraziamo ancora,
che ringraziamo
tanto.
Ancora, sì. E perfetto, allora noi, compatibilmente, ve lo dico subito, gioco a carte scoperte, io e Alessio vogliamo realizzare una serie non lunghissima, perché insomma, non perché non ce ne sia bisogno, ma secondo noi è più efficace da far circolare anche insomma una serie a stretto giro di questi brevi podcast, dove ci siano delle voci a nostro giudizio, ma penso che non sia solo il nostro giudizio, autorevoli, contro la guerra, in un'epoca in cui alcuni leader di paesi stanno già sul fronte, però non loro ovviamente, non ci si trovano poi loro sul fronte, boots on the ground, come si dice, e altri parlano di rearm Europe, elargendo miliardi ai singoli stati, così in maniera... Questo è il nostro giudizio, confrontandomi con Alessio, l'aggettivo che è uscito più spesso è stato isterico, questa isteria di riarmare, tirare fuori soldi solo quando c'è la necessità delle armi, no? E per altri invece sono 20 anni che sentiamo non ci sono i soldi per qualsiasi altra cosa, soprattutto volta verso il welfare, verso le politiche del lavoro, verso la giustizia sociale, verso la redistribuzione della ricchezza, non ci sono i soldi. Questo invece si sono trovati.
Non sai qual è il problema? Potrebbe essere il tema di un altro ciclo di approfondimenti di podcast che magari potremmo mettere in campo al termine di questo Voci contro la guerra, che tanto più l'Unione Europea sarebbe fondamentale in questo momento storico per creare un presidio al mondo, in cui al centro di una importante organizzazione internazionale ci fosse appunto
un presidio di equilibrio, di democrazia, di diplomazia,
tanto più invece corre, diciamo, dietro le follie del riarmo, le follie della politica muscolare, che poi null'altro è che il modo più osceno di uscire dalla crisi innescata dalla stessa guerra in Ucraina, preparata dagli Stati Uniti, avallata dall'Europa, che ha portato un pezzo enorme dell'industria europea ad andare in crisi, e l'unico modo per uscirne è quella di rivolgersi
all'industria che
funziona sempre, quella delle armi. Comunque abbiamo detto detto quello che dovevamo dire. Anubi termina qui.
Anubi termina qui.
Per quello che riguarda la diretta di Società Città Aperta, da qualche istante Diego Armando si cambia completamente argomento, anche se troveremo il modo di parlare di cose serie anche parlando di calcio e di sport. Torniamo.
Allora, noi torniamo giovedì prossimo alle ore 21 con Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, sempre Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni all'interno della puntata di giovedì prossimo. Speriamo che ci sia la seconda voce contro la guerra, non vi vogliamo anticipare ovviamente chi, noi abbiamo, insomma, stiamo cercando un po' di contattare, però sicuramente sarà un'altra puntata interessante. Vi è piaciuta questa puntata, la potete risentire sotto i podcast. Vi è piaciuta in particolar modo l'intervista e l'intervento di Moni Ovadia, non vi preoccupate, faremo in modo di farlo risaltare ancora di più attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito. A me non rimane che darvi appuntamento a giovedì prossimo alle ore 21. Alessio ha già detto che rimanete con noi perché lui adesso si sta mettendo la casacca da calciatore per Diego Armando. E niente, mi raccomando,
meglio di no, perché come se fosse per il calciatore mi si spezza un ginocchio, mi viene un infarto. Comunque,
quello che vi dico a questo punto cercate in questi 7 giorni che ci separano di essere anche voi a vostro modo delle voci contro la guerra, delle voci a favore.
Moni Ovadia ha già spiegato come farlo.
Ciao.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.